Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi torniamo a parlare delle elezioni negli Stati Uniti perché oggi è il giorno dei grandi elettori e parliamo anche delle manifestazioni pro Trump che ci sono state nel weekend con anche diversi scontri. Parliamo dell'iceberg A68A che si sta dirigendo verso le coste della Georgia del Sud e infine di un nuovo studio sul rapporto fra biomasse terrestri e masse degli oggetti prodotti dagli uomini. Abbastanza sconcertante. Va bene, cominciamo subito perché è il giorno dei grandi elettori. Vi ricordate cosa sono i grandi elettori? Ne abbiamo parlato nel corso di queste ultime elezioni negli Stati Uniti. In pratica, negli Stati Uniti i cittadini non votano direttamente per eleggere il presidente, ma votano per eleggere i grandi elettori, che sono queste persone, spesso funzionari di partito, che vengono elette in maniera proporzionale al numero di abitanti di ciascuno stato, con un sistema maggioritario, nel senso che, ad esempio, la California elegge 55 grandi elettori, o il Texas 38, e così via, insomma, a scendere. E il candidato che ottiene più voti in ciascuno stato si prende tutti i grandi elettori di quello stato. Poi i grandi elettori confluiscono assieme nel collegio elettorale, in realtà confluiscono virtualmente perché poi non si riuniscono mai tutti assieme, ma si trovano, diciamo, tutti quelli dello stesso stato nella capitale dello stato stesso per votare, per eleggere il presidente. Ecco, oggi è il giorno di questa votazione, quindi tutti i grandi elettori di tutti e 50 gli stati americani si sono riuniti, si stanno riunendo nelle rispettive capitali statali per esprimere i voti del collegio elettorale. Funziona più o meno così, che i grandi elettori di ciascuno stato scrivono su una serie di schede i nomi del candidato presidente e del candidato o della candidata, in questo caso vicepresidente, che vogliono eleggere. Dopodiché inviano i propri voti al Senato che certifica, ufficializza l'elezione del nuovo presidente e vicepresidente. Anche se quella dei grandi elettori è più una ratifica formale che un'elezione vera e propria, nel senso che è vero che in teoria ciascun grande elettore potrebbe anche votare un candidato diverso rispetto a quello del partito per il quale è stato eletto, però in pratica non funziona così. In pratica, a meno di sorprese assurde, il che non sono effettivamente da escludersi nel 2020, Joe Biden e la sua vice Kamala Harris del Partito Democratico dovrebbero ottenere 306 voti dei grandi elettori contro i 232 di Donald Trump e Mike Pence, che fra l'altro sono esattamente gli stessi voti con cui, a parti invertite, Donald Trump sconfisse Hillary Clinton nelle precedenti elezioni. Ok, nel frattempo ci sono state diverse manifestazioni, come vi anticipavo, pro Trump nel pomeriggio e nella notte di sabato. Alcune migliaia di persone hanno partecipato a queste manifestazioni in diverse città degli Stati Uniti, per esprimere la propria solidarietà al presidente Donald Trump, sostenendo che la vittoria elettorale di Biden, non, insomma, sia stata una sorta di truffa, che è una tesi che è stata ampiamente portata avanti da Trump in questi ultimi mesi, mesi, insomma, in questo ultimo mese e mezzo, a partire proprio dal giorno delle elezioni, senza portare fra l'altro tesi o prove particolarmente stringenti a supporto di questa tesi, ma che comunque appunto ha continuato a ripeterla, convincendo effettivamente un bel po' di persone. Ci sono stati anche un po' di scontri, ad esempio a Washington DC il gruppo di estrema destra Proud Boys si è scontrato contro alcuni manifestanti del movimento Antifa, però ecco, sostanzialmente la situazione sembrerebbe essere tornata sotto controllo e queste manifestazioni erano dovute principalmente al fatto che la Corte Suprema ha respinto il ricorso presentato dal Texas che Se fosse un ricorso che se fosse stato accolto avrebbe potuto sovvertire il risultato delle elezioni. Ricorso che però è stato ritenuto privo di fondamenta, nonostante, appunto, ricordiamo, la Corte Suprema americana sia a netta maggioranza repubblicana. Va bene, questa è la situazione, insomma, di quello che sta succedendo in questi giorni negli Stati Uniti, con Biden, appunto, che è pronto a insediarsi ufficialmente alla Casa Bianca a gennaio, ma che dovrebbe ricevere oggi la consacrazione ufficiale anche da parte dei grandi elettori. Va bene, passiamo ad altro. C'è un iceberg immenso con una superficie di 4.200 km² che minaccia la Georgia del Sud. Si chiama A68A ed è il più grande iceberg del mondo. È grande quanto il Molise, per avere un termine di paragone, solo che a differenza del Molise esiste veramente. Appena una settimana fa era a circa 400 km di distanza dalla costa della Georgia del Sud, attualmente sembrerebbe trovarsi a meno di 50 km. E secondo gli esperti, questo impatto potrebbe essere una vera e propria catastrofe per gli ecosistemi locali, perché la Georgia del Sud, per chi non lo sapesse, io ad esempio non lo sapevo, è un'isoletta che fa parte dei territori d'oltremare britannici e si trova abbastanza vicina al Polo Sud ed è un rifugio per molta fauna selvatica, fra cui soprattutto foche e pinguini. Ecco, questo mega iceberg ha una storia abbastanza lunga perché si era staccata dalla piattaforma di ghiaccio Larsen C, insomma all'italiana, nel 2017. Questa piattaforma chiamata Larsen C è una sorta di penisola che si estende dalla calotta di ghiaccio dell'Antartide, una delle più grandi, e si era staccato questo enorme blocco di ghiaccio nel 2017 e da allora ha continuato a spostarsi verso nord fino ad arrivare appunto a meno di 50 km dalle coste della Georgia del Sud. E se, come ormai sembra molto molto probabile, si arenerà al largo dell'isola, diciamo, l'impatto appunto potrebbe ostruire sostanzialmente le vie di alimentazione di tantissime specie di animali, quindi impedendo loro di nutrirsi e di nutrire i piccoli della loro specie, anche ovviamente arenandosi, schiacciare una superficie grossa quanto il Molise, distruggendo anche tutto il fondale oceanico che si trova proprio là sotto. Quindi, insomma, un vero e proprio disastro ecologico dovuto all'aumento delle temperature globali che, fra i mille altri effetti che hanno, stanno anche assottigliando sempre di più gli strati di ghiaccio delle due calotte polari, rendendo più frequenti questo genere di distacchi. E tra l'altro, non lo so, vedere le immagini del ghiaccio enorme che si spacca e staccando questi enormi lastroni di ghiaccio è un'esperienza quasi mistica, un'esperienza che fa male, non lo so, ti smuove qualcosa dentro perché assomiglia un po' al crollo di un impero. Sembra quasi impossibile che siamo stati noi, attraverso le nostre anche piccole azioni quotidiane, i nostri stili di vita, senza fare qualcosa al ghiaccio direttamente, però a causare, a spaccare qualcosa di così imponente che sta là da milioni di anni, non lo so. È qualcosa che è quasi difficile da credere, ma che appunto non lo so, è secondo me è qualcosa che va visto, perché ci fa fare i conti anche con cosa stiamo facendo agli ecosistemi. E a proposito di questo tipo di consapevolezza, c'è un altro studio uscito proprio in questi giorni su Nature che mi ha ingenerato lo stesso tipo di sensazione, ovvero quella di rendere di colpo visibile l'impatto dell'essere umano sul pianeta. Perché secondo alcune stime elaborate dai ricercatori che hanno condotto questo studio, nel 2020 la massa dei materiali prodotti dagli esseri umani ha superato la biomassa vivente, ovvero quella composta da tutto il mondo animale e tutto il mondo vegetale. Nell'ultimo secolo, secondo questo studio, la massa delle opere costruite dagli uomini, come edifici, strade, macchine, eccetera, eccetera, è raddoppiata all'incirca ogni 20 anni. Quindi, se raddoppia ogni 20 anni, vuol dire che è una curva esponenziale. E l'anno 2020, quello che si sta chiudendo proprio in questi giorni, è l'anno del sorpasso alla massa invece vivente, la cosiddetta biomassa, anche perché nel frattempo la biomassa è molto diminuita. La massa vivente totale del pianeta attualmente è stimata in circa 1,1 teratonnellate, ovvero circa 1.100 miliardi di tonnellate. Ovviamente sono cifre che il nostro cervello non riesce neanche a figurarsi per quanto sono grandi. Comunque 1.100 miliardi di tonnellate, di cui 1.000, quindi la quasi totalità, è composta da massa vegetale, solo 100 miliardi di tonnellate da massa animale. Ecco, dalla prima rivoluzione agricola ad oggi l'uomo ha divorato soprattutto la biomassa vegetale, dimezzandola, portandola da quella che erano circa 2.000 miliardi di tonnellate al valore attuale di circa 1.000 miliardi di tonnellate. E questo è accaduto per vari motivi, perché è cambiato l'uso del suolo, che è stato disboscato per far posto all'agricoltura, poi sono iniziate anche altre attività umane, l'industrializzazione, le grandi metropoli, quindi la costruzione di tantissimi edifici e così via. Quindi nel frattempo la massa degli, mentre diminuiva la biomassa, cresceva la massa degli oggetti costruiti dall'uomo, che all'inizio del XX secolo però era ancora molto piccola. Quindi tutta la storia dell'essere umano, dal, non lo so, 70.000 avanti Cristo, mettiamo anche dal 12.000 avanti Cristo, che è all'incirca quando è stata inventata l'agricoltura, al 1900 d.C. aveva costruito oggetti che costituivano circa il 3% della biomassa naturale. In solo un secolo questo 3% è divenuto superiore al 100%, quindi si è compiuto questo sorpasso. E adesso appunto la massa artificiale costruita dall'uomo pesa circa 1.100 miliardi di tonnellate, o forse un po' di più, insomma, quindi superando quella naturale. E la maggior parte è composta da edifici, strade, seguiti da plastica e da macchinari. Questo secondo sempre lo studio pubblicato su Nature. E quindi ecco, questa cosa è un'altra cosa che mi ha fatto molto riflettere, perché se pensate, tutta la storia dell'uomo sulla Terra è un po' una sorta di crescita lenta, piatta, che si è recentemente impennata in una curva esponenziale. E negli ultimi tempi dovremmo essere abbastanza familiari, purtroppo, con le curve esponenziali. E quindi ecco, anche in questo caso, l'unica speranza che abbiamo, l'unica cosa che possiamo provare a fare è appiattire questa curva e invertire la tendenza. Il che vuol dire ristrutturare profondamente le società umane per come le abbiamo strutturate, per come le abbiamo pensate. Società che cambia, fra l'altro, trovate tanti spunti per fare cose di questo genere, per cambiare stili di vita, diminuire il proprio impatto sul pianeta, ripensare i sistemi umani, e c'è anche tutto il lavoro dei tavoli tematici, pensa 2040, che sono stati anche pubblicati nel libro E ora si cambia. Insomma, c'è un sacco di materiale, però non c'è più tanto tempo, quindi dobbiamo darci una mossa. Prima di chiudere, vi segnalo anche che oggi pomeriggio c'è una bella diretta su Italia, sui canali social d'Italia che cambia, relativi a dei corsi che stanno per partire, per comunicare in maniera eco-efficiente. Quindi se, vi incuriosisce il tema della comunicazione, di come comunicare quello, il vostro lavoro, quello che state facendo, vi consiglio di seguirvi. Questa è una diretta introduttiva, poi ci sarà un vero e proprio corso sulla piattaforma EcoSapere. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Omera. Segno sempre alle 10, sempre 10 minuti, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!